Siamo a Venezia con Mario Pagan, un veneziano doc, per una storia che credo pochissimi conoscano, salvo i tuoi familiari, la storia delle perlere. Giusto, Mario?
Sì, le perlere, i veneziani, insomma.
Sì, la storia... le donne veneziane, le donne che non ci sono più.
Le donne, beh, parliamo di 50 anni fa, forse un po' di più, 55 anni fa, quando praticamente vivevano tutti i veneziani. Adesso, diciamo, queste perlere che vi voglio parlare, non... ce ne sono pochissime, sono rare. E mi ricordo da bambino quando io andavo a trovare una mia sorella, io sono un figlio più piccolo di 11 fratelli e avevo una sorella che verso Canareggio era la zona proprio delle perlere, e tutte queste perlere lavoravano a casa, anche mia sorella lavorava a casa, faceva perle, era molto brava, faceva le perle con l'argento, con l'oro, sempre in vetro.
E lavoravano il vetro in casa?
E lavoravano il vetro in casa. Avevano una specie di banchetto con una specie di bocchettone verso la parte contraria del... contraria chiaramente, perché veniva fuori la fiamma.
Quindi mi dicevi prima che era una specie di lume ad olio?
No, ma parliamo di un'epoca del 1400-1500, perché a Murano è la patria del vetro, e in quel periodo lì del 1200-1300 avevano inventato la canna con il buco. Questa canna con il buco era nient'altro che del vetro tirato a fuoco, tirato, e poi veniva fuori una canna con un buco all'interno. Questa canna, quando si raffreddava, veniva praticamente tagliata a pezzettini piccoli, poi questi pezzettini piccoli di vetro venivano messi su una piastra e poi vicino al fuoco li lasciavano lì, che li muovevano un po' per cercare di spostarli verso il fuoco, e li venivano arrotondate.
Aspettavano che il vetro si ammorbidisse e poi lo lavoravano?
No? Proprio si fondeva da solo, gli angoli venivano praticamente levigati e venivano formato una specie, diciamo, di perla bombè, senza spigoli. E poi ne facevano praticamente i famosi rosari, no?
I rosari. Quindi con questa sorta di lume si mettevano vicino alla fiamma, che diventava più potente perché c'era un tubo che prendeva aria, al contrario, no?
No, quella è la perla fatta a lume.
Ah, quella è la perla
fatta. Noi stiamo parlando di perle, le conterie, le famose conterie.
Ah. Perciò, che sono le canne.
Sì, c'era una concorrenza tra la perla fatta a mano, anche lì esisteva la perla fatta a mano, e le chiamavano perle fatte a lume. Venivano chiaramente, come dici te, con una specie di lanterna, con una fiamma, e chiaramente per fondere il vetro ci voleva più forza. Allora mettevano una specie di tubo vicino a una porta dove c'era la possibilità di fare un po' di corrente, e dava più forza alla fiamma, e facevano queste perle praticamente fatte a lume. Però proprio per questo, che una perla era molto difficile farla, ci mettevano del tempo, i veneziani, cioè i muranesi, hanno inventato la canna con il buco. Facevano delle canne lunghe e poi tagliate, queste sono le conterie, e formavano tante perle,
certo.
Perciò erano a livello industriale, che poi loro facevano le collane, i rosari, li esportavano in tutto il mondo. Chi comprava la conteria più forte di tutti erano i tedeschi, che poi loro vendevano in Africa, in tantissimi loro paesi. Invece quello che io voglio raccontarvi è proprio la perla fatta a lume, che poi negli anni, nei primi, nei fine 800 e 900, si è diramata in tutta Venezia, specialmente nel sestiere di Canareggio. Il mio sestiere invece era di Castello, ma mia sorella abitava in quella zona lì da bambino.
Ma prima di raccontarmi questa cosa, lavoravano in casa queste perle, perché era l'unica attività che potevano svolgere le donne in casa oltre ai lavori domestici?
Loro quindi praticamente le famiglie erano numerose, insomma minimo 5 figli, 10, 11, perciò non avevano la forza, oltre diciamo di darsi da fare con la famiglia, davano un contributo alla famiglia e facevano queste perle perché le potevano fare in casa. Parliamo sempre del perle fatte a lume.
Sì.
A lume. Invece, per quanto riguarda le perle e le conterie, chi erano organizzati per lavorare e per fare le collane con la conteria, davano le perle, migliaia di perle, e in pratica su una cassetta buttavano un solo colore con migliaia di perle, poi con degli aghi molto sottili, arrivavano anche 100 aghi, veniva infilata l'ago, sì. Va bene. Però non è che veniva infilata solamente una, mettevano 100 aghi con 100 fili.
E così alla rinfusa infilavano
dentro la cassetta
per tirare su più perle che potevano,
certo.
Perché altrimenti una per una non si riusciva.
Sì, erano troppo piccole e poi ci mettevi troppo tempo.
Come si chiamavano le donne che facevano questa professione?
Le piraresse.
Le piraresse.
Piraresse.
Impiravano le perle,
cioè c'era questa casa, queste donne qua d'estate, oppure cioè d'estate le vedevi più perché andavano fuori, e queste erano più verso via Garibaldi, Castello, quelle zone lì, sulle callette si mettevano proprio per stare fresche, e avevano tutte quante sopra le gambe sedute questa cassetta di legno costi gli aghi che venivano, infilavano tutte queste perle.
E quindi facevano salotto,
parlavano tra di loro, facevano le ciacciare veneziane, insomma, no? Parlavano da una parte all'altra, Pina come stai, tutte queste cose qua.
E intanto impirava.
Era l'unico, diciamo, svago, secondo me, che era redditizio. Pur chiacchierando da una parte e l'altra della calle con l'amica che faceva le stesse cose, perché tra l'altro c'era bisogno di questa gente, perciò era un passaparola. Pina anche a te per le cose, ti capisci, e parliamo un fiatino tra di niente, facciamo più ai ciacciare. E così c'era queste famose pira perle che saria e conterie, che poi chiaramente non so se avete mai visto, che poi venivano fatto, oltre le collane, venivano fatto anche dei fiori, che nei primi Novecento, che c'era un commercio vastissimo in Europa, facevano i fiori, proprio le foglie con tutti i fiori, o facevano le margherite o la rosa. Queste venivano vendute proprio per i cimiteri.
E quindi erano l'ornamento, invece era che portargli i fiori freschi,
esatto.
Mettevano questi.
Che poi è stato sostituito con la plastica, però prima della plastica non le facevano di carta, perché non usavano niente, usavano pochissimo. Le facevano di perle che duravano tantissimo, perciò sì. Le corone, tutti i fiori dei cimiteri in tutta Europa compravano da Murano, insomma.
E quindi diciamo che la risorsa di Murano, che era il vetro, era diventata una risorsa che poi veniva utilizzata anche per le cose più, sì, più semplici, certo, come i fiori da mettere su, certo, una tomba,
certo,
e loro utilizzavano il vetro per far tutto.
Sì, non facevano solo questo, facevano le frange, le famose frange in perline, che facevano le lampade, quelle famose lampade Liberty con tutte le rose, certo, con i disegni, erano tutte perline che venivano fatte e tessute a Murano, a Venezia. C'erano tantissimi articoli, le frange anche dei tavoli, si usava moltissimo il centro tavola, erano di perline.
Il vetro era domestico.
Era domestico.
Senti, quante sorelle avevi nella tua famiglia?
Nove.
Nove. Su 11 fratelli che eravate nove sorelle e tre maschi. Sì.
Il più piccolo e il più grande.
Ecco. E come si svolgeva una vita normale in una famiglia così numerosa a Venezia tanti anni fa, quando tu eri piccolo? Gli orti veneziani.
Gli orti veneziani, cioè una volta chiaramente chi era fortunato, che era vicino a un campiello che addirittura o dietro alla casa, la parte morta che nessuno vedeva, e c'era una specie, diciamo, di giardino, e lì seminavano tutto quello che potevano seminare, mettevano addirittura le galline, ma non solo lì in giardino, una specie di giardino, ma anche in soffitta mettevano le galline. Mi ricordo da bambino, perciò non sono passati tanti anni, un arco di tempo di 60 anni, è cambiato totalmente tutto, però mi ricordo da bambino quando andavo sulle soffitte veneziane con amici, c'era sempre o i conigli o galline, va bene, o sul giardino era tutto seminato, insomma, o avevano l'insalata o il pomodoro. Venivano piantati anche i pomodoro sui vasi, che una volta, cioè adesso li vedi più spesso, ma una volta non li vedevi.
Certo, d'altra parte bisognava attrezzarsi per fare in modo che, sì, le cose fossero prodotte in loco, perché altrimenti tutto quello che veniva dalla,
sì,
terraferma costava tanto.
Sì, ma però a Venezia, troppo, la contornata di isole, tutte queste isole avevano gli orti, ad esempio le Vignole, Sant'Arasmo, cioè la nostra laguna era i nostri campi di divertimento, perciò andavamo lì con le barche senza remi, andavamo lì piano piano e andavamo su questi campi a correre, a divertirsi. Questa era la nostra vita, diciamo, di tutti i giorni. E c'erano gli orti, cioè rifornivano Venezia, perché loro poi la verdura che coltivavano o i frutti con le barche venivano a portarle a Venezia, e ogni canale, diciamo, c'era la barca di Tonni che gridava: "Donne, siamo arrivati qua a verdura", cioè richiamavano,
certo.
E poi c'era il mercato di Rialto, ma spesso tanta gente andava a Rialto, ma tanta gente sapeva che al martedì o giovedì arrivava Tonni con la barca grande, famosa peata, con tutta la verdura, con le frutta. Poi c'era la barca della frutta, la barca delle conterie, che portavano le conterie alle perlere che tiravano su con la famosa sesso, si chiamava, non la cassetta, si chiamava sessola. E a sessola, perché sessola? Perché era fatta come una sessola buttava via l'acqua tra una sentina e l'altra della barca.
Ho capito, quindi leggermente curva.
Era curva perché facevi così con gli altri,
sì,
no?
Sì, certo.
Ecco perché.
Come una paletta, insomma.
Come una paletta fatta di
legno.
Sì, di legno. Certo. Si chiamava sesso, eh? Era sesso, eh? Mm-hmm. E questo mi ricordo benissimo, sta sesso.
Senti, perciò, e ritorniamo invece ai lavori notturni, che era quello di fare le perle a lume.
No, notturni, era durante il giorno. I ragazzi andavano a scuola o a lavoro, specialmente la mamma rimaneva a casa, faceva le sue cose e aveva il tempo, quelle 4-5 ore, dipende dal bisogno che aveva lei, di quante perle doveva fare. Cioè c'era l'imperialessa e c'era quella lì che era veramente brava a fare la perla di mosaico, le perle fiorate, che sarebbero fiorato, intendo una perla ovale, rotonda o quadrata, poi diciamo con del vetro molto sottile decoravano sopra e creavano la rosa, il fiore, sempre fuso sulla stessa pietra, sulla stessa perla. E perciò era conosciuta la perla di Venezia perché avevano dei colori straordinari, perché la storia del vetro di Murano è talmente vasta e completa, a differenza delle altre parti del mondo, che è sempre esistita la perla, però non avevano i colori, anche le perle, anche i fenici facevano le perle, anche i romani facevano le perle, però
non riuscivano a riprodurre quei colori così come
sì, ancora adesso non riescono a farle, perché è un segreto, c'è un centro di servizio alle fornace per avere una memoria, per fare tutti i colori, ma tanti, ogni fabbrica ha la sua alchimia, il suo colore, perciò c'è una vastità incredibile. La differenza che da notare tra il vetro di Murano e il vetro, diciamo, di qualsiasi parte del mondo, che tanti coloro non riescono a metterli assieme perché scoppiano, invece il vetro di Murano riesce a attaccare su qualsiasi colore. È un'alchimia, sono le alchimie queste, cioè una fusione di prodotti, insomma,
poi conosci tu una base per fare il colore, da che cosa si parte per fare un colore?
Si parte dalla sabbia, dalla soda, e poi ci sono tantissimi, l'oro, l'argento che si mette, non so però però ad esempio rosso ci deve essere l'oro zecchino, perché sennò non viene fuori, diventa arancio, diventa un altro colore, ma non rosso, hai capito? Perciò è molto difficile sapere esattamente queste cose, o sei all'interno di una fabbrica e sei il proprietario e hai avuto un'eredità da parte di tuo padre, di tuo nonno e via così, e allora riesci a continuare il lavoro, sennò altrimenti è difficile, perché devi avere una storia,
certo.
Devi avere questi segreti che vengono passati.
E quindi anche la scuola di Murano, che insegna ai giovani a soffiare il vetro,
hanno fatto adesso abate, c'è la scuola di abate.
Ma gli passa poi le ricette per fare i colori, la scuola, oppure diventa tutto complicato?
No, penso di sì, che se si sono aperti per insegnare, perché manca la manodopera e vogliamo
perché
cercare...
Perché altrimenti sono lavori che vanno a estinguersi, no?
Ma come tutti in Italia, insomma, tutti gli artigiani, ormai secondo me hanno già rotto la spina dorsale. È difficile da portarla su, ma comunque stanno tentando
di mantenere viva anche questa storia. Senti, ritorniamo alle donne, che mi piace conoscere la storia delle donne 50-60 anni fa, e che vorrei che tu mi raccontassi la loro storia per raccontarmi una Venezia che non conosciamo.
Insomma, le donne, chi lavorava il vetro, specialmente a casa, non era una donna ricca, una borghese, era una povera, una donna che aveva dei figli, aveva dei sacrifici, non riusciva neanche a tirare su quei soldi sufficienti per mangiare, perciò si adattavano a fare più lavori, chi andava a fare le pulizie sulle case dei signori e chi invece trovava questa soluzione, diciamo, di lavorare il vetro, ma chiaramente dovevano imparare, dovevano cercare di capire se riuscivano o no, perciò si tramandavano tra amici, tra persone che abitavano vicino, e gli insegnavi, vieni da casa mia te li insegno, se eri amico, se no certo. Non ti insegnava niente,
certo.
Ma questa era una possibilità di sostegno veramente importante per le donne, anche perché lavoravano, avevano un po' di soddisfazione, insomma,
Chi era l'acquirente? Erano le vetrerie che dopo passavano per le case a comprare le perle?
C'era praticamente un raccoglitore, uno che aveva, sapeva
quali erano le donne che lavoravano.
Sì, e la qualità della perla, chiaramente anche qua doveva essere una qualità, perché 50 anni, anni fa un artigiano o chi distribuiva questo tipo di mercato doveva avere una capacità di scegliere anche chi lavorava bene e chi lavorava male. Perciò c'erano una decina, diciamo, di questi raccoglitori che tra l'altro ognuno di questi raccoglitori avevano 100, 200, 300 persone che lavoravano per loro, non c'era una persona sola.
E loro selezionavano anche le donne che erano brave a fare? Cioè, la qualità cos'era? La capacità di mettere insieme colori e il senso artistico?
La qualità c'era già, la base che era il vetro di Murano, c'erano delle canne, allora praticamente per far lavorare queste donne venivano, ad esempio serviva di fare una collana, una perla rossa, allora gli davano praticamente un centinaio di canne di vetro lunghe, alte, non so, 1,10 m, 1,20 m, e queste canne qua praticamente fuse sul fuoco e con un bastoncino di rame venivano fuse e poi fuse su questo stelo di rame e poi messe a parte, si formava praticamente una perla rotonda o ovale, dipendeva dalla tecnica, diciamo,
e dall'abilità della perliera.
Questo senz'altro. Questa era la base. E poi chiaramente si poteva anche, oltre fare la perla colorata rossa, di formare anche dei disegni sopra la perla rossa. Veniva praticamente da parte, fuso il vetro, tirato sottilissimo, come un capello, diciamo, no? Veniva messo da parte e quando loro facevano la perla rossa, prendevano questo capello, questo filo di vetro molto sottile, che si chiamava vetta, e veniva con dei movimenti formato un petolo di rosa.
Man mano che si scaldava, si appoggiava sulla perla
e
la perliera riusciva a metterlo giù, creando un petalo di rosa, una margherita, disegno artistico.
Esatto. E questa era una tecnica, diciamo, delle perlere. Veniva fatto o colorata o venivano fatte praticamente le perle, solito quelle lì in mosaico, si chiamano mille fiori, che voi conoscete senz'altro, sono delle perline che fatte in conteria, tagliate piccole, messe su una piastra e con sempre la solita tecnica, diciamo, con la bacchetta di rame e con la bacchetta di vetro che veniva fuso questo vetro su rame, e poi queste perline tutte colorate veniva appoggiata questa perla molto fusa, calda, sopra queste perline in mosaico.
E che quindi si rimanevano attaccate
e poi riscaldate, queste si appiattivano e prendevano la forma praticamente
della perla originale, della perla madre.
E diventava una perla di mosaico colorata, che poi è famosa in tutto il mondo, insomma. Ecco, questa era.
E con queste perle poi facevano collane, orecchini, ciondoli,
e anche addirittura dei come si chiamano, dei bottoni per le camicie.
Facevano quelli per le camicie da uomo.
Che li usiamo quasi più.
Non li usiamo
polsini.
Più.
I polsini, i famosi polsini.
Sì. Bene, quindi tutto sommato una vita assolutamente normale per le donne tutto il mondo,
ma è bello.
Una differenza per le donne veneziane, che è questa capacità di...
Ma sì, perché era uno scopo anche di unirsi con più amici all'interno di una casa, e lavoravano in compagnia, che ciacciaravano, chiacchieravano tra di loro.
Parliamo di una Venezia che aveva quanti abitanti?
Ma quella volta lì 150.000, 160.000.
E oggi, che siamo adesso, nel 2019?
60.000, insomma, sì. 80.000, una cosa
tutti veneziani?
Ma chissà che se chissà. Sono tutti veneziani, forse hanno la residenza a Venezia, ma non so se sono veneziani. Siamo talmente pochi adesso che una volta quando andavi su un campo erano tutti veneziani e poi c'erano i ragazzi che giocavano al calcio su questi campi veneziani. Adesso quando parliamo tra amici ci guardiamo e diciamo ma questo è veneziano o no, questo è veneziano o no, questo è veneziano o no. Cioè, insomma sì. Talmente pochi e rari.
Che vi dovete trovare apposta in qualche parte per contarvi tra
ma,
di voi.
Ma è vero, la verità è questa, ormai non c'è più. Una volta esisteva la Giudecca, ad esempio, i cantieri la Giudecca, era un fiore all'occhiello della cantieristica, anche l'Arsenale di Venezia, che tra l'altro l'Arsenale di Venezia, il cantiere di Venezia, l'Arsenale, nel tempo della Serenissima facevano una nave al giorno.
Perciò, una nave al giorno,
sì. Perché avevano legno già formato, già sull'albero.
Sì, perché piegavano gli alberi proprio per averlo esatto. già girato, esatto. certo. Li facevano crescere esatto. tenendoli in modo che fossero già piegati.
Sì, arrivava dal calore, insomma, da quella zona lì, e per niente ne hanno dato la cittadinanza ai cortinesi, con cittadinanza veneziana, perché era difficile averla comunque. E loro perché gli davano legno, allora gli hanno dato la cittadinanza.
E quindi arrivava il legno già piegato e loro in un giorno facevano una nave.
Sì, dicono che facevano una nave proprio. Beh, mi ricordo poi, da parte la Serenissima, no, però ricordo la Giudecca, a parte verso la laguna, non la verso il canale, ce n'erano credo una trentena di cantieri che lavoravano con le barche, era fuori l'occhiello, insomma, certo. Adesso non c'è più, non c'è più niente. A Murano mi ricordo che andavo a dormire da mia sorella, che perché io avevo due cognati, uno lavorava da Venini e un altro lavorava da Seguso Archimede, i più bravi in assoluto, insomma. E andavo a dormire che avevo avuto 5-6 anni. Il bello era che quando passavi l'ora, diciamo, mezzogiorno, un quarto a mezzogiorno, suonava la sirena a Murano. Allora tutti gli operai venivano fuori dalle fabbriche con la borsa, con il mangiare, e andavano sulle osterie. Perciò tutte le fondamenta erano piene di operai, dappertutto, piene, tu non riuscivi a passare. E poi rientravano, non c'era più nessuno. Quando alle 4 c'era l'altra sirena che avevano finito, 4 e mezza, 5,
si riempivano di nuovo tutte le
sirene. Si fermavano su tutte le fondamenta a mangiare i folpi, a mangiare i cicchetti, hai capito? Prima di andare a casa.
Certo.
Ma c'era una festa continua. E mi ricordo queste cose qua, adesso non esistono più, insomma, ma Venezia era così. Venezia in qualsiasi calletta era così, perché c'era. Su tutte le calette di Venezia c'era il latario, quello che vendeva latte.
Come si chiamava?
Latariol. Dopo c'era l'Uganeguer, il macellaio, il fruttivendolo, il fornaio. Ma su tutte le callette c'erano sempre
i negozi che dovevano servire.
Adesso non ci sono più. Vabbè, chiaramente i negozi ti servono per poi un caffè.
No, finiamo qua un momento. Perché è vero che è un dialogo in osteria, però finiamo e poi beviamo il caffè. Anzi, beviamo un'altra ombra. E insomma, da questi lavori oggi sono rimaste le grandi vetrerie, che sono però.
Le grandi vetrerie, sì, esiste sempre Venini
esiste sempre.
Non c'è più la fabbrica delle conterie perché è stata venduta ancora 10 anni fa, tutta la produzione è stata venduta in America, pensate, è una roba.
E le perle si fanno ancora?
Le perle invece, quelle a lume, si fanno.
E si fanno ancora in casa?
Ecco. Sì.
Allora di queste 50.000 persone che sono rimaste a Venezia c'è ancora qualche donna
rara,
che si dedica?
Rara, ce ne sono, sì, e ce ne sono anche a Murano, perché sono tante sono andate a Murano, si sono trasferite a Murano e hanno creato un'azienda, insomma, con 5, 6, 10 operai, ma sono poche. Sono poche.
Quindi oggi no, non lavorano più in casa, vanno a lavorare in azienda?
Ce ne sono che lavorano in casa, ma sono poche, pochissime, rare. Le migliori che lavorano esclusivamente per gli antiquari, lavorano per i più raffinati che conoscono la perla veneziana. Ma è scomparso quasi tutto, insomma, in pochissimo tempo, in un arco di 60 anni è scomparso tutto, insomma.
Quindi oggi l'unico ricordo che possiamo tenerci è una perla veneziana, se la troviamo, dove?
Ma si trovano, ma anche a Venezia è cambiato tutto, ormai non ci sono più i negozi specializzati per le perle veneziane, perché ci sono tutti quanti, tutta merce importata dalla Cina, importata da altri paesi, che non ha niente a che fare con il vetro di Murano.
E allora noi come possiamo accedere a una cosa bella, anche solo una perla che ci ricordi la storia delle perlere?
Si trovano in certi negozi di Venezia, ce ne sono ancora e sono rare. Cioè, vi
ne
consiglio...
conosci uno di negozio?
Ma può essere a San Marco, ce ne sono due o tre. Ce n'è una, non mi ricordo il nome del negozio, ma se voi andate al Todaro, dove fanno i gelati, si chiama il Todaro, proprio in bacino San Marco, c'è un negozio lì che ha delle perle straordinarie, io le conosco, sono straordinarie, è difficile trovarle, insomma, e loro vendono solo quelle perle lì.
Quindi ancora oggi al Todaro?
Sì, vicino c'è un negozietto che non mi ricordo il nome.
Bene.
Che vende queste
perle. Vende le perle. Allora, ci facciamo un giro a Venezia, ci beviamo due ombre e mangiamo un cicchetto, ricordandoci degli operai dei cantieri, e andiamo al Todaro a cercare il negozietto dove ci sono le perle.
Bravo.
Grazie Mario. Bene.